Questa mattina vedremo il matrimonio secondo Dio, vedremo diversi passi, soprattutto partiremo da Genesi 1 e 2. Ovviamente abbiamo già studiato con alcuni di voi una parte dello studio che vedremo questa mattina, ma vedremo tanti altri punti molto importanti per comprendere il matrimonio secondo Dio. Vi elenco i punti che toccheremo questa mattina. Vedremo che Dio ha disegnato il matrimonio, vedremo anche che Dio ha istituito il matrimonio, e vedremo anche che Dio istruisce riguardo al matrimonio, vedremo anche che Dio stabilisce come si assembla un matrimonio, vedremo anche che Dio vede il matrimonio come un patto, e poi anche vedremo che Dio ha intenzioni precise verso i coniugi attraverso il rapporto matrimoniale, e poi concluderemo con delle domande di riflessioni. Quindi questo sarà un po' ciò che vedremo questa mattina. E se noi dobbiamo pensare al matrimonio, dobbiamo prima di tutto pensare a Genesi 1. Andiamo in Genesi 1. Genesi 1, e qua vedremo che Dio ha disegnato il matrimonio. Dio ha disegnato il matrimonio. E possiamo vedere che mentre Dio sta creando ogni cosa, crea la terra e il mare, possiamo dire in 1:10 dice che Dio vide che tutto questo era buono, anche la vegetazione, il sole e la luna, le luci che sono nel cielo, pensando all'universo. Dall'inizio Dio crea dal nulla tutto ciò che esiste, e poi lui inizia a ordinarlo, inizia a riempirlo. Perciò Dio fa questo in un modo progressivo, con la perfezione che solo lui può avere, parlando e dichiarando e facendo ogni cosa con la potenza della sua parola. Perciò immaginiamo anche che Dio non ha avuto nessuno sforzo in creare tutto ciò che noi siamo e tutto ciò che noi vediamo. Bastò per lui soltanto parlare e fu, come dice in Genesi 1. E quello che si può leggere, 1:10, 1:12, 1:18, 1:21 e 25, è che Dio vide che questo era buono. Questo è molto importante, vedere come Dio sta creando, e tutto è molto buono, è buono. Inizialmente lui dice, poi alla fine del capitolo 1 dirà che tutto ciò che ha creato, versetto 31, Dio vide che tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Già a questo punto ha creato l'uomo, e la creazione dell'uomo la vediamo in Genesi 1:26. 1:26, qua il Signore disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Abbiamo parlato di questo, dicendo che sappiamo Dio non ha forma umana, ma quello che leggiamo è che l'uomo fu fatto all'immagine di Dio e alla somiglianza di Dio. Perciò cosa significa? Perché questo ci aiuta a che cosa? A comprendere di più riguardo alla nostra identità come esseri umani. Questo è importante anche per il matrimonio: siamo fatti immagine e somiglianza di Dio. Quindi quando pensiamo all'essere immagine, il termine nell'originale potrebbe intendere come copia, o qualcosa che rappresenta un'altra cosa. E quindi nel mondo antico possiamo dire un re o un sovrano in qualche modo faceva una figura di sé, la metteva in un posto, e perciò tutti quelli che erano in quel posto sapevano attraverso quella figura di che quella regione o quel luogo apparteneva a quel sovrano. E quindi l'uomo compie quella funzione di come rappresentante da parte di Dio. E quindi questo è molto importante, perché Dio ha creato l'uomo come un re, o possiamo dire un vice reggente, mediatore tra lui e la creazione. Perciò questo ruolo dell'uomo originale è molto importante per noi comprenderlo. Possiamo anche vedere che Dio non fece solo l'uomo a sua immagine, ma anche alla sua somiglianza. La parola nell'originale sarebbe modello, sarebbe figura o forma. E quindi noi siamo stati modellati in base a un originale. Qua possiamo anche aggiungere di che l'uomo è un essere che ha degli attributi o può vivere, ha un carattere che è conforme anche a quello di Dio. Noi amiamo, noi viviamo, noi siamo, possiamo mostrare misericordia, possiamo mostrare grazia, possiamo essere pazienti, mostrando diverse caratteristiche o perfezioni di Dio. E quindi tutto questo ci porta a dire che il matrimonio, considerando il matrimonio, ma l'uomo in se stesso, è formato da una creatura speciale di Dio. E l'uomo è una creatura speciale di Dio. Ecco perché è così triste vedere come il mondo inganna l'uomo dicendo che noi proveniamo dalle scimmie. Questo è qualcosa di cui non si conforma a ciò che la parola mostra. Anzi, noi dipendiamo e veniamo proprio da un creatore che ci ha formato a immagine e somiglianza sua. E quindi Dio ci fece conforme alla sua immagine, conforme alla sua somiglianza, e quindi possiamo dire che l'uomo dovrebbe essere un rappresentante di Dio, e possiamo dire anche che l'uomo è l'apice della creazione di Dio, perché come ho detto prima, Dio ha creato, ha formato, ordinato ogni cosa nel creato, e poi alla fine fece l'uomo e lo posse lì come suo rappresentante affinché governasse tra lui e il creato tutto ciò che Dio gli affidava. E quindi sappiamo anche da Genesi 1:26 che l'uomo gli viene dato il fatto di regnare sulle altre creature. Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Qua Dio gli sta dando un proposito all'uomo. Pensiamo, non lo ha creato e lo ha lasciato e gli ha detto divertiti e non pensarci a niente. No, lo ha creato proprio con uno scopo: che l'uomo potesse governare sul suo creato. Sappiamo che ovviamente l'uomo non adempie questo perché a causa del peccato la immagine e somiglianza dell'uomo si rovinò. Adamo in Genesi 3 si è rivelato a ciò che doveva fare verso il creato. Però anche vediamo versetto 27, Genesi 1:27, di che Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Due genere, maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro cosa dovevano fare, versetto 28, guardate, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta e dominate su ogni animale che possa esistere, possiamo dire. Quindi Dio ha fatto tutto molto buono. Versetto 21, 29 gli dice anche come si devono alimentare, ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi sarà di nutrimento. Poi versetto 31, Dio vide tutto quello che aveva fatto, compreso l'uomo, ed ecco era molto buono. Pensate, Dio è molto buono. Dio ha creato ogni cosa molto buona. Questo ci aiuta anche a noi a avere una prospettiva di che se il mondo non sta andando come noi pensiamo che dovrebbe andare, non è a causa di Dio. Dio ha creato tutto molto buono. È il peccato che è quello che rovina l'immagine e somiglianza di Dio nell'uomo, e di conseguenza l'uomo non governa questa terra secondo le direttive e ciò che Dio ha indicato in Genesi 1. Ma facciamo un salto in avanti, perché stiamo vedendo il matrimonio e sappiamo che poi il Signore gli dirà: mangia da ogni frutto che c'è sul giardino, perché Dio ha creato un giardino, posse l'uomo lì, mangia da tutti gli alberi tranne questo, perché il giorno che mangerai certamente, le dice, tu morrai. E nell'originale certamente è molto forte. Adamo non aveva nessuna scusa per dire non ho capito, no, è certamente tu morrai se fai questo. E possiamo lì vedere che l'uomo è stato creato anche con una volontà. In che modo l'uomo poteva adorare Dio? Ubbidendolo. Come? Non mangiando da quel frutto. E quindi Dio non lo crea come un robot che, no, gli dà quella possibilità di scegliere sempre a favore del Signore e non rivelarsi al suo piano. Però guardate il versetto 18, perché qua vediamo quando Dio istituisce il matrimonio. Come abbiamo detto, il matrimonio è molto particolare come unione, perché Dio l'ha creata prima della caduta dell'uomo, però quando l'uomo è caduto in peccato e il peccato entrò nel mondo e noi nasciamo nel peccato, cosa succede? Il matrimonio non è cambiato il suo scopo, continua a essere sempre lo stesso. E guardate Genesi 2:18, leggiamo qualcosa di molto importante. Abbiamo detto che Dio ha fatto tutto molto buono. Quello che dice il Signore a questo punto, dopo che ha creato l'uomo, dice: poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo. Questo è l'unico momento nella creazione, o possiamo dire dopo che lui ha creato, o mentre sta creando, perché in questo caso ancora Eva non c'è, è l'unico momento in cui Dio dice che qualcosa non è buona, dice non è bene che l'uomo sia solo. E chi ha istituito il matrimonio? Il Signore. Perché? Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Pensate, Dio ha considerato il bisogno di questa creatura, l'uomo che era speciale, e in base a tutto ciò che Dio voleva fare attraverso l'uomo, dice non è bene che lui sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio ha istituito il matrimonio. Questo è un momento importante, perché Dio vede Adamo e dice questo, fa questa dichiarazione, sì, e dice proprio io li farò. È Dio che interviene mentre lui sta creando e decide lui, vedendo l'uomo, tu così non sei completo, hai bisogno di un aiuto. E cosa fa il Signore? Guardate il versetto 19. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo, portò all'uomo gli animali, per vedere come li avrebbe chiamati. Il fatto che Adamo dovesse mettere un nome a ogni animale indicava la sua autorità verso di loro, e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo le avrebbe dato. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. E a questo punto, versetto 21, allora Dio il Signore fa ciò che lui ha promesso, io gli farò un aiuto a lui. Fece cadere un sonno profondo sull'uomo che si addormentò, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto di essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. Come aveva fatto con gli animali, in questo caso porta la donna, l'aiuto che Dio ha fatto per lui, che l'uomo la riconosce e dice, l'uomo dice, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Ecco l'aiuto idoneo per l'uomo. La donna è una creatura come l'uomo, ma non è simile a nulla che Dio aveva precedentemente creato. Ma la donna che Dio ora ha formato, essa è l'aiuto perfetto per l'uomo. E pensate, è Dio che ha preso l'iniziativa di fare questo. L'uomo fu formato dalla polvere, la donna dall'uomo, e tutto questo fu fatto da Dio, e tutto questo è frutto del piano di Dio verso l'uomo e verso la donna. E Dio dice che ha fatto la donna perché non era buono che l'uomo sia solo. versetto 18, Genesi 2. Letteralmente ciò che Dio dice all'uomo è che non è buono che sia da solo, perché non ha nessuno come se stesso. In quel momento c'era solo Adamo, non c'era nessuno come se stesso per aiutarlo. Non c'era nessun altro che portasse la immagine divina come lui, con cui potesse godere della comunione con Dio. Possiamo dire Adamo non ha nessuno della sua natura e sostanza a cui pensare. Erano animali e piante. E aveva un compito da fare, e quindi Dio crea la donna. Nel piano di Dio, l'uomo dovrà moltiplicarsi, riempire la terra, vivere in comunione con il Dio creatore, e per questo Dio forma una creatura speciale che viene descritta come l'aiuto idoneo per l'uomo. Ed ecco che appare la donna, che divenne sua moglie. Entrambi diventano una sola carne. Adamo non è più solo. La donna è stata creata per essere l'aiuto dell'uomo. Possiamo dire ciò che mancava all'uomo, lei lo copre. Ciò che a lei gli manca, l'uomo fornisce. E Dio formò la donna affinché diventasse l'aiuto adatto. È molto importante, è l'aiuto perfetto per l'uomo. E ovviamente quando noi sentiamo aiuto, possiamo pensare che questo sia qualcosa di diminuire la donna, ma assolutamente non è così. La scrittura in nessun momento distingue una superiorità dell'uomo sulla donna. Agli occhi di Dio li creò maschio e femmina allo stesso livello, ma gli diede dei ruoli diversi all'interno del suo creato. L'uomo principalmente è quello che guida, protegge, provvede. La donna è l'aiuto per l'uomo. E entrambi hanno ruoli diversi affinché si possano complementare. Nella diversità dell'uomo e la donna c'è l'unità. Ciò che manca all'uomo, la donna lo copre. Ciò che alla donna gli manca, l'uomo lo fornisce, secondo il suo disegno che Dio fece per l'uomo. E quindi considerate che il termine aiuto non diminuisce alla persona che svolge quel ruolo. Dio nella scrittura si rivela come l'aiutante del suo popolo. Deuteronomio 33:7, andate lì per un attimo. Deuteronomio 33:7. Qua leggiamo Mosè usa in Deuteronomio, Mosè ha scritto sia Genesi che Deuteronomio e usa la stessa parola che ha usato in Genesi per dire che la donna è l'aiuto dell'uomo. In Deuteronomio 33:7, guardate cosa dice: ascolta, Signore, la voce di Giuda e riconducilo al suo popolo con tutte le sue forze, egli lotta per la sua causa, tu, riferito al Signore, gli sarai di aiuto contro i suoi nemici. Guardate anche Deuteronomio 33:29. Dice: te beato Israele, chi è pari a te? Popolo salvato dal Signore, egli è lo scudo che ti aiuta, sarebbe nell'originale, la spada che ti fa trionfare, i tuoi nemici verranno ad adularti e tu calpesterai le loro alture. Dio aiuta il suo popolo, la donna aiuta suo marito, e l'uomo è stato benedetto nell'avere sua moglie, così come la moglie è benedetta nel suo marito. Questo aiuta a vedere che l'essere aiuto è qualcosa di prezioso per Dio. La moglie per suo marito deve essere preziosa perché è il suo aiuto prezioso. Questa è la domanda che sempre ci possiamo fare come riflessione. Mariti, per voi le vostre mogli sono preziose ai vostri occhi? Forse qualcuno potrebbe dire sì, forse qualcuno potrebbe dire di no, ma il punto è: per Dio la moglie è preziosa per l'uomo. E noi siamo chiamati a riflettere su ciò che Dio ritiene come buono per il suo creato. Dio istituisce il matrimonio, è Lui che disse ad Adamo: io ti farò un aiuto. E Dio anche istruisce riguardo al matrimonio. Efesini 5:25, sappiamo che in questo rapporto matrimoniale l'uomo, Efesini 5:25 dice che l'uomo deve amare sacrificalmente sua moglie. Dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Guardate, l'amore non è un sentimento, in questo caso è l'amore agape, un amore sacrificale, un amore che agisce per il bene di sua moglie, nel caso del marito, è un amore che Cristo agisce praticamente nei confronti della sua Chiesa, come avendo dato se stesso sacrificalmente. Quindi nel matrimonio il marito è chiamato a amare sacrificalmente sua moglie. Efesini 5:33 parla di che le mogli devono rispettare i loro mariti, devono tenere in considerazione ciò che è il marito. Dice: d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il suo marito. Anche prima parlerà, versetto 22, che le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti come al Signore. Sappiamo che quando c'è un amore sacrificale verso sua moglie, la moglie seguirà l'uomo. Non è qualcosa di sottomettersi come noi possiamo intendere a livello di schiavitù. È una sottomissione verso un marito che la ama, e anche un darsi del marito verso il suo aiuto e sua moglie. È un rapporto stabilito da Dio ed è perfetto, secondo il disegno di Dio. E sappiamo che Paolo sta scrivendo questo ad Efeso, per quale motivo? Perché ad Efeso c'erano situazioni in cui i credenti avevano bisogno di capire di più riguardo a come funzionava il matrimonio. E Paolo dice, prima di parlare del matrimonio, siate ricolmi di spirito. Sappiamo da Colossesi che significa che la parola di Cristo abbondi in noi. E quindi prima dice: siate ricolmi di spirito. Versetto 21 di Efesini 5: sottomettetevi gli uni gli altri nel timore di Cristo. E poi parlerà mariti e mogli: siate ripieni di spirito tutti quanti, siate sottomessi nel timore di Cristo a Cristo. E poi mariti e mogli: ecco ciò che dovete fare. Questo è incoraggiante per noi. Ovviamente vediamo, come anche ho detto l'altro giorno, sappiamo, mariti, noi abbiamo difficoltà ad amare le nostre mogli sacrificalmente. Questo è il peccato. Se noi ci trovassimo prima di Genesi 3, Adamo avrà amato sua moglie perfettamente, fino a quando si rivelò al piano di Dio. Allo stesso tempo, pensiamo a che cosa? Anche la donna. È difficile per la donna rispettare suo marito. Quindi queste cose ci mostrano di che il matrimonio è un rapporto tra due peccatori che vivono insieme e che non sempre è facile. Non sempre è facile. Ecco perché Paolo sta istruendo, Dio sta istruendo la sua Chiesa, i suoi figli, a che cosa? Che capiscano questo è come il matrimonio funziona. Dio stabilisce come si assemble anche il matrimonio. Tornate in Genesi 2. Genesi 2 ci mostra proprio come Dio assembla il matrimonio. Quando Mosè scrive, dice, versetto 24: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Una carne. Questo è l'unione tra un marito e una moglie, una sola carne. E possiamo dire una sola carne include ovviamente il rapporto fisico, intimo, ma c'è anche molto di più. con il mandato di essere una sola carne, Dio menziona di lasciare madre e padre e unirsi a sua moglie, e saranno una stessa carne. Perciò nel matrimonio, se è il disegno di Dio, se Dio lo ha disegnato, se Dio l'ha istituito, se Dio ci dà e ci istruisce riguardo al matrimonio, Dio nel suo disegno perfetto dice: affinché un uomo e una donna si uniscano, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Perciò pensate, Dio sta parlando sia del passato di un marito che ha dovuto lasciare suo padre e sua madre, si è unito a sua moglie ed è una sola carne con sua moglie, o di quello che un uomo single, una donna single deve diventare, che prima deve lasciare suo padre e sua madre, unirsi a suo marito o a sua moglie, e sa che diventerà una sola carne. È un rapporto unico. Non c'è rapporto superiore tra le persone che il rapporto matrimoniale. Questa è la priorità di Dio, perché all'unico rapporto a cui Dio dice sarà una sola carne è quando un uomo e una donna si uniscono in matrimonio. Se mettiamo queste cose insieme, possiamo dire il matrimonio è compagnia, ma anche unità di rapporto essendo uniti. Il testo letteralmente dice una carne. Ascoltate bene, l'unità di cui Dio parla sembra essere una condivisione totale dell'uno con l'altro. E condividere, ascoltate, idee, credenze, gioie, difficoltà, trionfi, fallimenti, beni e i loro corpi. E possiamo dire che questa unità deve glorificare Dio, perché è Lui, come abbiamo visto, che Cristo ha amato la Chiesa, e così l'uomo deve amare sua moglie, quando il matrimonio rappresenta quella unità, quella istituzione che Dio ha formato per l'uomo e la donna, e che allo stesso tempo mostra il rapporto tra Cristo e la sua Chiesa. Possiamo pensare anche a che nel matrimonio si vive, e l'incoraggiamento è questo, vivere secondo Matteo 22, 33, 37 a 38. Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi, mettendo tutto insieme, il fatto di diventare una sola carne è che questo matrimonio è per la gloria del Signore. Qual è il primo passo secondo ciò che abbiamo detto prima? Amare Dio principalmente. E mentre amo Dio, conosco i suoi comandamenti, vivo secondo la sua volontà, in ravvedimento e fede, cosa succede? Potrò essere in grado di amare mio marito, di amare mia moglie. E pensate, diventare una sola carne ha con sé il mandato di lasciare suo padre e sua madre. La parola lasciare nell'originale può anche significare abbandonare. Ovviamente il testo non intende che l'uomo e la donna, quando si uniscono e diventano una carne, devono abbandonare completamente i loro genitori, perché Esodo 20:12 e nei 10 comandamenti il Signore dice che onora tuo padre e tua madre. Questo è ciò che l'uomo deve fare. Perciò quello che Mosè sta dicendo, o il Signore sta dicendo attraverso Mosè, è diverso. Dice che Dio ha comandato chiaramente a noi di amare, rispettare e badare ai nostri genitori anche quando uno è sposato, però lasciare padre e madre indica che nel momento in cui l'uomo e la donna si uniscono, ora ci sarà una nuova relazione, un nuovo rapporto che ha priorità su anche il rapporto con i genitori. Ci sarà un cambio di autorità in ciascuno dei due, e ci sarà una nuova dipendenza tra di loro che non è più subordinata a quella dei genitori. E questo è importante considerarlo, perché sappiamo che in tanti matrimoni, forse che conosciamo, forse anche noi possiamo lottare con questo, c'è tanta pressione dal di fuori, anche dai genitori in tanti casi. O anche le persone entrano nel matrimonio dipendendo molto dai genitori. Questo crea problemi e tensioni all'interno del matrimonio. Invece, il Signore dice di lasciare. Nel senso che deve avvenire un cambiamento chiave tra i coniugi e i loro genitori. Ogni coniuge deve essere la persona più significativa per l'altro su questa terra. Il loro rapporto deve essere prioritario rispetto a quello dei genitori. Quando un figlio di una famiglia o una figlia di un'altra famiglia si sposano, il marito diventa la nuova autorità in quella famiglia, sotto l'autorità di Dio, ma il marito diventa l'autorità di quella famiglia. Famiglia, e si intende come marito e moglie. I figli poi si aggiungono come un dono di Dio, ma principalmente il matrimonio viene considerato già come una famiglia agli occhi di Dio. Ora la moglie è sotto l'autorità del marito e non è richiesto alla moglie o al marito di ubbidire ai propri genitori. Ovviamente i coniugi trattano con rispetto i loro padri e madri, però non sono chiamati a ubbidire a ciò che i genitori possono dire. Ecco come i genitori anche cambia, nel senso che non ha più autorità a dire questo è ciò che devi fare, ma è un consiglio. Io farei questo, perché a quel punto sono due famiglie distinte. Possiamo dire che a meno che un figlio non abbia già vissuto da solo, o una figlia, il matrimonio diventa la prima esperienza di non essere sotto l'autorità dei genitori. Quindi questa unione di diventare una sola carne è molto significativa. Perciò considerando questo possiamo pensare a se il matrimonio, il principale rapporto tra l'uomo e la donna che si sono uniti e sono una sola carne, pensiamo a ciò che fa o ciò che può produrre nel nostro matrimonio tensioni che vanno ad attaccare proprio quell'unico legame, quel rapporto principale. Forse possiamo essere molto distratti dal lavoro, forse ci possono essere tante persone che interferiscono in ciò che la famiglia succede. Ecco che marito e moglie contribuiscono per mantenere quella unità e che quel rapporto diventi la priorità. Quando l'uomo e la donna si uniscono esiste anche un cambio di dipendenza. Nessun coniuge dovrebbe più dipendere dai suoi genitori per ricevere provviste. È la responsabilità del marito di portare avanti il compito di provvedere. Infatti, se pensiamo anche a Prima Timoteo, capitolo 5, versetto 8, qui Timoteo ascolta che o legge che Paolo dice: se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore ad un incredulo. Quindi pensate, diventare una sola carne richiede il fatto di lasciare suo padre e sua madre, che il marito possa provvedere per sua moglie, che ci sia un cambio di autorità nelle loro vite singolarmente ma anche insieme, e quel rapporto è il più importante di tutti. Considera questo: il tuo matrimonio è il rapporto più importante che tu hai su questa terra. Tutto ciò che gira intorno a noi è importante. E ci sono, la vita è piena di tensioni, siamo trascinati a destra e a sinistra, ma la nostra priorità come marito e moglie è di proteggere quel rapporto che è più importante, perché nessuno, neanche il genitore o l'amico o l'amica più fedele, è più importante di tua moglie o di tuo marito. Cioè, rifletti su questo. Il rapporto con tuo marito, il rapporto con tua moglie è la tua priorità? Se sì, come lo stai manifestando? Cosa stai facendo affinché tuo marito o affinché tua moglie possa vedere lui o lei ritiene che il nostro rapporto è la cosa più importante su questa terra? O anche considerare il cambio di autorità. Chi governa a casa? Governa forse i suoceri, sia di uno o dell'altro, forse un amico, forse un'amica, che consigliano fortemente la coppia, o il marito? Il marito che governa bene la sua casa affinché sua moglie possa essere sempre più come Cristo, santa, pura, che possa brillare dinanzi agli occhi di Dio. E anche c'è una nuova dipendenza. Non dipendiamo per ciò che ci possono aiutare i nostri genitori, non dipendiamo da ciò che il governo può dare, perché quella è responsabilità dell'uomo di provvedere per sua moglie. E la moglie aiuta in tutto questo, che l'uomo sia in grado di mettere anche a lei in grado di brillare dinanzi agli occhi di Dio. Perciò pensate, mariti, quando noi vediamo che una sorella può avere delle difficoltà, sapete di chi è principalmente la responsabilità? Dell'uomo. Perché quando Adamo ed Eva peccano, Dio a chi ritiene responsabile? Adamo. Ora, questo non significa che la moglie non è responsabile di rispettare suo marito, nonostante suo marito farà un sacco di errori. Ecco che questa dinamica è quella che noi dobbiamo considerare. Ognuno è responsabile e ognuno ha il suo ruolo all'interno del matrimonio. Il matrimonio funziona nel modo in cui viviamo secondo come il Creatore ha istituito e stabilito. Il diventare una carne, oltre al mandato di lasciare suo padre e sua madre, è anche il mandato di unirsi a sua moglie. E questo è molto interessante. Guardate, la parola ebraica per unirsi significa aderire o rimanere legati. Questo unirsi è una unione permanente e duratura. È come una supercolla. Per una supercolla che tu hai la responsabilità di mantenere. Soltanto il nostro rapporto con Dio deve essere più grande di questa unione. Ma pensate, questo tipo di unione è una volontà duratura di due vite che si intrecciano, trasformandoli in una sola nella maggior parte di tutti gli aspetti. Un'altra domanda: tu stai crescendo nella conoscenza di tua moglie? Nella conoscenza di tuo marito? Perché il rapporto matrimoniale porta sempre a questo, a che ci sia sempre più unione. Più passano gli anni, più ti dovresti innamorare di tua moglie, e moglie, più ti dovresti innamorare di tuo marito, perché più lo conosci, più vedi il suo amore per Cristo, per la sua parola, e tu dici: questo è più unito. E possiamo dire, ci sono uomini, quando pensiamo a una sola carne, a unirsi, che dice lascerà e si unirà a sua moglie, possiamo pensare che ci sono uomini che vogliono davvero essere uno con le loro mogli, e ci sono donne che davvero vogliono essere uno con i loro mariti, ma quell'uno, possiamo dire, è quella stessa persona. Quindi tutto nel matrimonio dovrebbe diventare come io penso che debba essere. Ma quello che entrambi devono ricercare è che esista un'unità reciproca e un intrecciarsi reciprocamente di entrambi due le vite. Un uomo e una donna uniti in matrimonio sono una sola carne e sono un'unità completa. Pensate, l'uomo e la donna sono una sola carne, sono uniti in matrimonio, secondo il disegno di Dio. Il Signore dirà anche: ciò che Dio ha unito, nessuno lo separi. E quindi il matrimonio è in un certo senso un privilegio che Dio ci dona di godere ciò che è la sua istituzione, ciò che lui ha fatto per l'uomo e per la donna. L'uomo vive mantenendo quell'unità, e cosa fa? Non può sciogliersi da quel rapporto, perché è una sola carne. E Dio dice anche che il matrimonio è come un patto. Malachia 2,14, qual profeta, è un patto il matrimonio. L'impiego del matrimonio è sempre associato nella scrittura al linguaggio del patto. Guardate Malachia 2,14, dice: eppure dite, perché? Perché il Signore è testimone? Perché il Signore è testimone fra te e la tua moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Qui il profeta sta accentuando il carattere iniquo dell'infedeltà, menzionando l'obbligo del contratto del patto matrimoniale. Un patto fatto davanti a Dio. Perciò quando tu ti unisci a una donna o la donna si unisce a un uomo, quello è qualcosa che Dio ha stabilito. È un patto. Anche Proverbi 2,17, parlando della saggezza, Salomone scrive a suo figlio che la saggezza ti salverà dalla donna adultera, dall'infedele che usa parole seducenti, che ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto di suo Dio, del suo Dio. Perciò è l'abbandono del voto matrimoniale, sta parlando in Proverbi. In questo caso possiamo vedere che il matrimonio è un patto che tu devi mantenere, che tu devi rispettare, che non è, il matrimonio non è fatto per i propri desideri personali, ma è proprio perché tu possa dare al tuo coniuge ciò che tu conosci e ricevi da Dio. Noi dobbiamo comprendere che il matrimonio richiede un giusto impegno. Ecco, quando uno si sposa o si vuole sposare, bisogna mostrare l'impegno che il matrimonio ha. Oggigiorno è molto facile unirsi, abbiamo soldi, ci prendiamo la casa, forse ci uniamo in matrimonio, forse andiamo a convivere, come pensa il mondo. Dopo 2 mesi, perché ciascuno sta cercando la propria soddisfazione personale, dopo 2 mesi non c'è più unione, si separa. Il matrimonio è un impegno che richiede che tu ti conformi al volere del Signore. Non è per noi, è per la sua gloria il nostro matrimonio. La morte è l'unico che separa un matrimonio su questa terra. Ovviamente ci sono altri casi in cui i credenti possono dover vivere un divorzio, questo lo approfondiremo in un altro momento, però il principio è che di base è, il credente ha conosciuto quel perdono di Cristo, sa che non merita e non è degno di essere stato così perdonato dai suoi propri peccati. Perciò in un rapporto dove c'è una situazione difficile all'interno del matrimonio, il credente dovrebbe essere in grado di poter perdonare il suo partner. Però tante volte, e qua ovviamente ecco perché è un altro studio, ci sono tante varianti e circostanze in caso di adulterio, in caso di abbandono, o in caso in cui il non credente decide di separarsi dal credente. Ci sono dei casi in dove questo si deve valutare in base a ogni circostanza, però il principio di base è che il matrimonio è sino alla fine, perché Dio lo ha stabilito così. Poi Gesù dirà: Mosè, a causa della vostra durezza, ha permesso questo, ma il disegno di Dio, come dice Gesù, è: ciò che Dio ha unito, nessuno lo separi. E Dio ha intenzioni precise attraverso il rapporto matrimoniale. stiamo concludendo. Dio vuole che, che il rapporto matrimoniale sia la tua umana, la tua principale relazione umana. L'abbiamo detto prima. Però Dio vuole questo. E tu devi adoperarti a questo. Questo non accade dall'oggi. Il matrimonio è un impegno, è un investimento nel tuo partner affinché il matrimonio diventi sempre più saldo e unito. Pensiamo anche ai figli in questo caso. Nemmeno il rapporto tra genitori o il padre e il figlio deve diventare al di sopra di padre e moglie, o marito e moglie. Neanche moglie con i figli deve diventare il rapporto superiore a quello di marito e moglie. Tante volte questo può accadere. Marito e moglie sono la cosa più importante. E lo avremo sicuramente tutti sperimentato vedendo i nostri genitori. Quando i nostri genitori si amavano, noi eravamo tranquilli. Quando tra di loro c'erano più problemi, noi soffrivamo. Ecco che il matrimonio è basato su questo rapporto principalmente. E deve essere la tua priorità. E anche Dio vuole che attraverso il rapporto matrimoniale tu viva questo come un rapporto permanente. Lo abbiamo detto prima, Gesù dice: non sono più due ma una carne sola, quello che dunque Dio ha unito, l'uomo non lo separi. E Dio vuole anche che il rapporto matrimoniale, ascoltate bene, sia un rapporto che ti perfeziona. Dio usa tutto nella nostra vita per i suoi propositi, lo sappiamo, Romani 8:28, tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati da Lui secondo il suo disegno. Giacomo 1:2-3 dice che noi dobbiamo considerarci una grande gioia quando ci troviamo in prove svariate. Quindi il matrimonio fa parte della nostra crescita come credenti verso la somiglianza di Cristo, e questo accade tutta la vita. Visto che Dio è così disposto a santificarci, sappiamo che Lui userà certamente il rapporto più importante per noi per santificarci. C'è che il matrimonio è il rapporto più stretto. Esso richiede il maggiore potenziale da parte nostra di autonegazione e ubbidienza alla parola. Se tu pensi il matrimonio funzionerà naturalmente, non devo fare niente, basta solo che ci amiamo, siamo innamorati, andiamo avanti. No. Due peccatori che naturalmente desiderano il meglio per se stessi devono concentrarsi principalmente su Dio, e mentre conoscono Dio impareranno che la cosa più importante per Dio è che si occupino l'uno dell'altro mentre si stanno occupando di loro stessi. Paolo dirà ai mariti di Efeso che cosa? Mariti, amate le vostre mogli come i vostri corpi. Quindi tu sei in grado di amare il tuo proprio essere, ti nutri e fai questo, ok? Fai lo stesso verso tua moglie. E pensate, il matrimonio richiede da parte nostra autonegazione e ubbidienza ai principi della parola di Dio. E possiamo dire, questo è impossibile. No, se tu sei nato di nuovo. Perché? Paolo dirà, prima di parlare del matrimonio, siate ripieni dello Spirito. Sei nato di nuovo, ti sei ravveduto dei tuoi peccati, hai ricevuto vita nuova, puoi ubbidire ai comandamenti di Dio. Ok. Sei ripieno della parola, cioè conosci ciò che è la volontà del Signore perché la conosci attraverso la scrittura, e poi cosa fai? La vivi, la metti in pratica temendo il Signore. Il principio della saggezza è il timore del Signore, perciò tante cose tu non li farai male perché temi il Signore più che voler fare ciò che tu vuoi fare in quella determinata situazione. Esempio: se c'è qualche parola che edifica, ditela. Nella discussione noi a volte priorizzeremo: io devo fare giustizia qui, Invece Paolo dice: se c'è qualche parola che edifica, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Ed è lì dove noi temiamo più lo che dice il Signore, ciò che ci chiama a fare, più che lo che la nostra passione può desiderare. Anche se mantenere il matrimonio può rivelarsi difficile, la colpa non ricade nel matrimonio stesso, ma nei peccatori coinvolti. Se consideriamo che Gesù è lo sposo per la sua Chiesa, potremo vedere anche quanto Gesù ama la sua Chiesa, nonostante la Chiesa è ancora nel peccato. Uomini e donne, mariti e mogli, amiamo l'altra persona, il nostro marito o la moglie, per quale motivo? Perché è degno del mio amore? No, perché Cristo ama la sua Chiesa a prescindere di quanto quella persona è imperfetta. E vedete, nel matrimonio Cristo è al centro. Dio desidera che sia un rapporto che perfeziona. Il matrimonio può essere la fonte di incalcolabili gioie e meraviglie, e Dio vuole che noi possiamo godere e apprezzare a fondo del matrimonio. Ci saranno molti giorni in cui il matrimonio sarà doloroso e difficile, ma anche questo fa parte del dono. E pensate, Dio riceve grande gloria e onore quando riceviamo con ringraziamento tutte le benedizioni che Egli offre attraverso il matrimonio. Perciò, domande per noi: vivi il matrimonio considerando il fatto che Dio è colui che lo ha istituito? Lo vivi considerando che il uomo e la donna, tua moglie o tuo marito, sono entrambi importanti agli occhi di Dio, perché sono fatti conforme all'immagine di Dio, secondo la sua somiglianza? Conosci il tuo ruolo all'interno del matrimonio? Sei uomo, sei donna, sai qual è il tuo ruolo? Affinché quella differenza crei unità? Seconda domanda: stai ubbidendo all'istruzione di Dio, dove ci insegna e ci istruisce, ci comanda a come i mariti devono amare le loro mogli e come le mogli devono rispettare i loro mariti? Ti conformi a come Dio ha assemblato il matrimonio? Hai lasciato i tuoi genitori? Ti sei unito e mantieni quell'unità e quel rapporto come la tua priorità? Domanda molto facile, vogliamo valutare questo? Quante volte alla settimana tu dedichi del tempo per stare con tua moglie? Quante volte alla settimana tu dedichi del tempo per stare con tuo marito? E dire: figli o genitori o amici o cose personali messe da parte, perché voglio stare con mio marito o voglio stare con mia moglie? Un'altra domanda: il tuo impegno matrimoniale è a livello giusto? Cioè, hai considerato l'impegno che tu hai e devi mettere per mantenere il matrimonio? E poi, infine, le tue intenzioni matrimoniali sono basate sulla propria soddisfazione personale o le tue aspettative? Tante volte le aspettative possono essere bibliche. Io voglio che mia moglie mi rispetti, io voglio che mio marito mi ami. Però nel momento in cui la tua aspettativa non si adempi, come rispondi tu a quella mancanza di tuo marito o di tua moglie? E le tue intenzioni per il matrimonio, le tue aspettative, sono quelle che Dio ha per il tuo matrimonio? Qualcosa possiamo dire: che se ci conformiamo al volere di Dio, il matrimonio funzionerà secondo il piano di Dio. E ascoltate, in conclusione, attraverso il matrimonio Dio ti concede un compagno adatto per la tua vita sulla terra, qualcuno che ti aiuti a diventare meno egocentrico è più orientato verso un altro, qualcuno che Dio usa per conformarti all'immagine di Gesù Cristo. Possiamo applicare lo stesso alle mogli. Che Dio ti ha concesso un marito che ti aiuterà a diventare meno egocentrica e più orientata verso un altro, qualcuno che Dio userà per conformarti all'immagine di Gesù Cristo. Questo è il matrimonio. Quello che possiamo dire attraverso questo studio è che vogliamo sempre di più amare questa istituzione che Dio ha fatto. Nel mondo il matrimonio sta diventando un'opzione, ma il matrimonio è un dono di Dio per l'uomo e la donna ed è molto buono. Preghiamo.